Buongiorno e bentrovati su Radio Bandiera Nera. Sono sempre io, il vostro Marco, del blocco studentesco Novara, e questa mattina inauguriamo la rassegna stampa del movimento che rappresento. Il mio obiettivo, come nelle altre rubriche, è sempre quello di trasmettervi qualcosa, e qui, di volta in volta, prenderemo spunto da uno degli articoli pubblicati sul sito del nostro movimento www.bloccostudentesco.org per darvi la mia, ma soprattutto la nostra lettura su alcuni temi d'attualità che sono degni di uno specifico approfondimento. Prima di iniziare, vi ricordo che nella sezione podcast di Radio Bandiera Nera sono presenti le nostre vecchie puntate, quindi se ve le siete perse vi invito a recuperarvele, perché sono molto formative oltre ad essere davvero fighe. Ma iniziamo finalmente. L'articolo scelto quest'oggi è Volontariato dei selfie, il bisogno di essere visti. Il contributo parla del fatto che attualmente la politica italiana, ma non solo, è molto più improntata sull'aspetto che sulla sostanza. Cosa vuol dire? I politici odierni, a discapito del dare risalto a programmi e proposte politiche, preferiscono dare risalto alla loro persona e soprattutto al loro faccione, in tutto ciò che loro o i rispettivi partiti di rappresentanza svolgono, dai comizi elettorali alle azioni di volontariato, concluse tutto ovviamente con selfie e bacioni. È proprio questo il punto, quindi, l'idea di selfie. E per selfie non intendiamo l'azione in sé, ma il significato che sta dietro quell'azione. L'apparenza ha sostituito quindi l'essenza della politica elettorale. Citando testualmente alcune frasi del suddetto articolo, milioni di italiani in questi giorni sono bloccati a casa e spendono la maggior parte del loro tempo davanti allo schermo di un computer o di un cellulare e tra notizie apocalittiche e promesse di aiuti più concreti quasi si trovano ipnotizzati da questo teatrino portato avanti da tutti, maggioranza e opposizione, parte della dittatura del sorriso che li vede solo come prodotti da mercato delle vacche. Questa tattica, la possiamo tranquillamente definire così, è micidiale, perché dati alla mano ha effetto. L'esempio più famoso ed eclatante lo troviamo in Matteo Salvini, capace di intercettare il consenso e il malcontento del popolo italiano con parate elettorali, ad esempio l'ormai famoso Cambieremo l'Europa dall'interno, e in quantità più elevata i numerosi e ripetitivi selfoni e foto hashtag food porn scattate a ogni cosa che mangi, fino a quella che forse è stata l'iniziativa più ridicola, cioè Gattini con Salvini, usata per sfidare il movimento delle sardine, in cui sia l'ex ministro dell'interno sia i suoi followers condividevano foto dei loro gatti e a volte anche dei cani. Abbastanza trash, mi verrebbe da dire. Ma come sottolineato in Trattato sul sovranismo o del populismo efficace, libro scritto da Guido Taietti, è andato rafforzandosi il fenomeno della personalizzazione politica, ovvero il processo per il quale i leader presenti sul mercato elettorale tendono a diventare più importanti rispetto al bagaglio valoriale, ideologico, programmatico che offrono. In Italia, Salvini ha costruito un impianto narrativo incredibilmente coerente ed efficace, diventando dal numero 2 del centrodestra, nell'analisi dei media, al leader nazionale, agli occhi dell'elettore. La scelta comunicativa di un registro linguistico semplice, diretto, spesso legato a temi emotivi, immigrazione, lavoro, sicurezza, gli hanno permesso di arrivare ad un grande pubblico. Persino la scelta di utilizzare momenti di quotidianità hanno permesso di creare quella vicinanza tra leader e popolo elettore così tipica della narrativa populista. È proprio quest'ultimo aspetto, cioè l'utilizzo di momenti del nostro vivere quotidiano ad essere l'arma del consenso. In tal senso, ci può tornare utile un estratto del contributo di Davide Di Stefano nel suo articolo sul primato nazionale di luglio 2019 sul cosiddetto normalismo, la forma più corretta per definire il messaggio politico di Salvini. Prima che per contenuti, Salvini comunica attraverso la rappresentazione di se stesso, trasformando essa stessa in un contenuto. È quello che accade nei social network, soprattutto su Instagram. Le persone mostrano quello che fanno, quello che mangiano o direttamente se stesse attraverso i selfie. Salvini fa la stessa cosa. Egli è l'italiano medio, sul bagnasciuga con la panzetta e con in mano un pallone, o intenta giocare a flipper. Per questo non ha problemi a comunicare come un normie, a darti il buongiorno mentre riprende il mare, ad elargirti un sorriso mentre annusa un fiore, o ad augurarti la buonanotte con una canzone. La differenza tra Salvini e gli altri politici è la sua estrema spontaneità. Ora, personalmente ammiro la strategia comunicativa del leader del Carroccio, ma presa così com'è, cioè come semplice intermezzo per incanalare voti, la trovo assai sprecata. Serve ben altro, serve sostanza, servono proposte politiche serie. Meno selfie ed esibizionismo, più azione e idee. L'Italia non si salva col colpi autoscatto. He's a stranger to some and a vision to none. He can never get enough, good enough for the one. For a fortune and quid, but it's hard to admit how it ends and begins. On his face there's a map of the world. Map of the world. On his face there's a map of the world. A map of the world. From yesterday. Parlavamo poc'anzi del normalismo, il cui simbolo, per poter dare una forma all'idea, è l'italiano medio con in mano il selfie stick, impegnato a fotografarsi e ad autoelogiarsi. I grossi problemi della società di oggi sono due: il già citato esibizionismo e il fenomeno del «lo fanno tutti, lo devo fare anch'io», che trae spunto dall'operato salviniano, ma che si perfeziona con i modelli Chiara Ferragni, ricordate La strada dell'acqua, o con i modelli Trappers, borsella a tracolla e abiti costosissimi, o addirittura con il modello Bob Ovieri, per capirci, in cui numerosi sconosciuti ragazzi, ma soprattutto ragazze, o da sole o in coppia, fanno le live su Instagram, in cui raccontano gli affaracci loro in una sorta di programma televisivo, in cui tu, utente, guardi e puoi scegliere se interagire o no. Ecco, non sto dicendo che sia sbagliato farsi continuamente selfie, o ispirarsi a Chiara Ferragni, oppure ancora farle dirette su Instagram. Certo, dal mio punto di vista ha molto più valore agire in silenzio più che raccontarsi, farsi una cultura non conforme più che esibirsi dinanzi a sconosciuti, ispirarsi agli eroi della nostra storia, piuttosto che a dei pagliacci. Ma ognuno è libero di scegliere la vita che vuol fare, ci mancherebbe. Detto questo, ciò che vogliamo analizzare in questa sede è il fenomeno del selfie. Iniziamo con il dire due cose. In primis, questo approfondimento non vuol far la morale, ma vuole solamente spiegare e definire questo fenomeno con tutte le criticità del caso che presenta. In seconda battuta, una piccola precisazione su chi siano i soggetti, o forse meglio dire le vittime, della selfie mania. Molti autori, psicologi e sociologi che hanno trattato questo argomento lo associano esclusivamente ai millennials, a quelli cioè nati dal 2000 in giù, tant'è che costoro vengono soprannominati selfie generation. Io personalmente non concordo con questa visione, dato che è riscontrabile che sia un fenomeno che vada al di là delle specifiche età e che tendenzialmente sia presente anche nella categoria over 40, quindi i nostri genitori per intenderci. Posso invece concordare che la gioventù d'oggi disponga di enormi risorse e che le sprechi malamente, ma questo è un discorso in parte già affrontato nella puntata sulla comunicazione nella società contemporanea. La selfie-mania è un fenomeno anch'esso figlio della cultura consumistica, la quale è oramai parte integrante della nostra vita, e sarebbe ridicolo negarlo. Ma come per tutte le cose, un conto è l'uso, un altro è l'abuso. Per taluni, il fenomeno selfie sarebbe principalmente legato al narcisismo. Per provare questo, possiamo prendere ad esempio il mito greco di Narciso. Secondo la leggenda, Narciso fu meravigliosamente bello, ma senza saperlo. Appassionato della caccia, egli percorreva instancabilmente boschi e monti, e in uno di questi si incontrò con la ninfa Eco, che si innamorò perdutamente di lui. Ma Narciso non corrispose, ritenendosi troppo bello per potersi accompagnare con una semplice ninfa. Eco soffrì terribilmente per questo amore irriconoscente e perse la sua voce invocando Narciso. Fu allora che Nemesi, la terribile dea che puniva i falli e le dolcezze degli uomini, decise di vendicarla. Condusse Narciso sulla sponda di una fonte, le cui acque limpide e terse gli rimandarono come in uno specchio l'immagine della sua bellezza. E Narciso, che non si era mai visto, sottolineiamo, vinto dall'ammirazione per l'immagine riflessa, non trovò più la forza di staccarsene, finendo così condannato per sempre all'infelicità. Quindi, come Narciso fu vittima di quello specchio d'acqua, milioni di internauti oggi sono vittima dello schermo nero del loro smartphone. Vanità e autoammirazione sono le caratteristiche chiave di questo fenomeno. Combine.
against a collision. I had nothing left to lose. You took your time to choose. Then we told each other with no trace of fear there. Our love would be forever.
Ma entriamo più nel dettaglio. Parlare di semplice narcisismo è troppo vago, dato che vi sono realmente disturbi mentali che hanno alla radice questo comportamento. Esso non è l'unico habitus ad originare il fenomeno, oggetto di questa analisi. Infatti l'internauta, o instagrammer, è come se nei suoi autoscatti indossasse delle maschere, recitando la parte che la società esige da lui, e che egli stesso si impone attraverso i propri ideali morali. Parliamo quindi dell'idea pirandelliana di uomo come personaggio. Il drammaturgo e poeta italiano Luigi Pirandello affermò: «Tutti gli uomini sono maschere o personaggi perché tutti recitano una parte». Per Pirandello tutti gli uomini non sono più persone, ma personaggi all'interno della commedia sociale. Ogni uomo porta di necessità una maschera o recita il ruolo che la società o le convenzioni o i propri ideali astratti gli impongono. La visione di Pirandello non è l'unica. Infatti, altra spiegazione può essere data da una sottocategoria del già citato narcisismo, e cioè il narcisismo digitale, il quale consiste nel riempire il web di contenuti le cui caratteristiche siano in linea con quelli del narcisismo: grandiosa immagine di sé, scarsa empatia nei confronti dei messaggi altrui, arroganza e senso di superiorità e richiesta di ammirazione da parte di chi osserva. In questo caso il narcisista digitale è alla costante e pressante ricerca sul web di contenuti e informazioni che lo riguardano. Affrontato questo primo step, bisogna affermare che non si può ridurre a semplice gesto da compiere la selfie mania. Infatti è divenuto un vero e proprio nuovo stile di vita, tant'è che pure tormentoni musicali del passato ne hanno rimarcato l'importanza, come se fossimo davanti ad una grande conquista della civiltà. A contribuire a peggiorare la situazione è entrata in gioco la codificazione di un apposito vocabolario del selfie, di cui vi cito alcune parole. Ad esempio, after sex selfie, con corpo mezzo nudo dopo aver fatto... non c'è bisogno nemmeno che ve lo spieghi. Poi belfie, se si ritrae il proprio gluteo. Footies, quando i piedi sono in primo piano, per la felicità dei feticisti. Belfie, con i propri animali. Relfie, se di coppia. Welfie, se in palestra. E i numerosi individui che si prodigano in questo passatempo, chiamiamolo così, sono tantissimi. Secondo i principali hashtag selfie e selfie time, i feed, cioè i post di Instagram, sono 420 milioni per il primo e 14 milioni per il secondo. Un qualcosa di impressionante, chiaramente. Il selfie quindi è considerato come un valore della nostra società ed è oramai a tutti gli effetti un'abitudine, un'esperienza che abbiamo appreso e interiorizzato e che riproduciamo come se fosse naturale. È come lavarsi le mani, solo che qui le differenze divergono nell'utilità e nel fatto che il selfie assume sempre una posizione da contorno, secondaria, rispetto all'azione principale. Il selfie esiste perché si vuol mostrare a una massa omologata e indefinita che quell'azione la facciamo anche noi e forse la facciamo anche meglio. Questo è un altro aspetto della selfie mania. E vi posso portare l'esempio degli hashtag washhand e washhand challenge, che hanno sì cifre misere, siamo sotto i 5k, ma nonostante questo esiste. Quindi qualcuno ha realmente pensato di farsi un selfie dopo essersi lavato le mani. Qualche minuto fa abbiamo parlato del fatto che alcuni tormentoni musicali in passato abbiano dato hype, valore, importanza alla selfie mania. Uno di questi è appunto Selfie di The Chainsmokers, canzone del 2014, di cui voglio riportare delle parole, ovviamente tradotte. Ragazze, potete aiutarmi a scegliere un filtro? Non so se dovrei scegliere XX Pro o Valencia. Voglio sembrare abbronzata. Quale dovrebbe essere la mia didascalia? Voglio che sia intelligente. Che ne dici di Living with my bitches hashtag live? Ho ricevuto solo 10 mi piace negli ultimi 5 minuti. Pensi che dovrei rifarlo? Lasciami fare un altro selfie. You're La selfie mania quindi è davvero una dipendenza, basti pensare alle statistiche. Secondo una ricerca condotta da Scuola.net, Università di Roma Sapienza e Università Cattolica di Milano, per conto della Polizia di Stato, un selfie viene pubblicato su un qualsiasi social network prevalentemente una volta a settimana, mentre ciò accade una volta al giorno nel 14% dei casi e più volte al giorno nel 13% di essi. A conti fatti, uno su quattro ne posta almeno una volta al giorno, mentre 9 su 10 una volta a settimana. Ovviamente il risultato deve essere il migliore possibile. Quindi la metà dei soggetti intervistati ne scatta almeno 4 prima di procedere alla pubblicazione di uno di essi. Anche perché se si posta un'immagine che non riceve abbastanza like, il 31% si dichiara molto propenso a cancellarlo, contro il 38% che non è per nulla propenso. Sono abbastanza propensi a cancellarlo i più giovani e quelli con un basso rendimento scolastico. Quindi non è un gioco da ragazzi, ma quasi un lavoro da agenzia pubblicitaria. Infatti il 52% in media passa 10 minuti a modificare e a descrivere, con commenti o didascalie, un selfie prima di pubblicarlo. Sono prevalentemente le femmine e i più giovani. E qua stiamo parlando di meno di 17 anni. Oltre ad essere una dipendenza, è anche una sfortunata trappola di cyberbullismo e di morte. Infatti, come riportato da Riccardo Tennenini nel suo libro Schiavi digitali, sono sempre più numerose le vittime d'autoscatto, in caduta libera da un grattacielo, schiacciate da un treno in corsa, divorati da un animale feroce o accartocciati nelle lamiere della propria automobile. Si muore così nella speranza di racimolare qualche like dopo un selfie mozzafiato. Secondo il Messaggero, sarebbero circa 259 morti negli ultimi 6 anni. Nel 2004 è stato coniato addirittura anche il termine selfite per definire l'ossessione patologica di postare selfie. I psicologi della Nottingham Trent University e della Thyagarajar School of Management in India l'hanno classificata tra i disturbi in aumento. The secret side of me, I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end.
Monster.
Cosa fare quindi? Quali misure adottare? Fermare il fenomeno è praticamente impossibile, è troppo e fortemente radicato. E poi c'è anche da dire che ci sono tanti utenti diligenti con un briciolo di cervello, che riescono per il loro grande senso di maturità a comprendere cosa sia più importante nella vita rispetto alla selfie-mania. Inoltre non è neppure la misura più adatta, dato che l'obiettivo non è vietare l'uso, ma è quello di regolamentarlo per prevenire l'abuso. Un passo sicuramente da fare, però, è quello di formare i giovani, i genitori e i nonni su cosa realmente porti questo fenomeno. Milioni e miliardi di dati personali, le foto del proprio volto in questo caso, nelle mani di un privato. Sembra scontato, ma facendo ciò stiamo consegnando la nostra vita a terzi che, in assenza di leggi apposite a contrastare il loro operato, hanno il diritto di analizzarci e studiarci per incrementare i big data che vengono poi utilizzati per interpretare le nostre preferenze a fini politico-commerciali. Ovviamente non solo per questo, formare anche per contrastare i bulli del web che nei giovanissimi internauti trovano terreno fertile per le loro criminose azioni. E soprattutto formare per far capire che le frasi internet è tutto, non possiamo vivere senza internet e social network sono assolutamente false. Lo schema è lo stesso usato per definire ad esempio il liberismo. Il mercato si autoregolamenta, come se il mercato e internet fossero oggetti ideali inanimati che seguono il divenire naturale delle cose. Internet c'è, è presente, si evolve, dà vita ad aspetti positivi e negativi perché c'è qualcuno che vuole questo, sfruttando la superficialità nostra con cui ci approcciamo alle sue funzionalità. Questa formazione deve farla lo Stato con i suoi derivati, ma per non restare una frase al vento deve esserci uno Stato, e questo, il nostro, quello italiano, a volte latita sotto questo aspetto. Quindi, l'unica ancora di salvezza, a mio modo di vedere, è il nostro autoapprendimento derivante dalle esperienze e dalle conoscenze, che deve essere destinato ad ammonire i nostri connazionali, dai più giovani ai più anziani, sul reale pericolo che si cela dietro ad un'azione così, apparentemente innocua, come quella di farsi un selfie. Vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima qui su Radio Bandera Nera, la radio nemica del virus del politicamente corretto.
Woo!